Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Scuffiare vuol dire quando ti accappotti tecnicamente, cioè quando sei su una barca e fai 180 gradi lateralmente, no? Quindi arriva troppo vento.
Si ribalta.
Esatto. Succede con le barche piccole, quelle con le derive, no? Quelle, le cosiddette barche che tiri fuori dalla spiaggia tirandole a mano, ecco.
Okay.
Con le barche grandi, allora, può succedere, però succede solo in delle mega tempeste. DJ
Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank e questo è DJ on the Road, il podcast.
Eccolo che è arrivato. Ciao, ciao, piacere.
Ma da Genova?
Sì.
Tu sei, in realtà sei nato e cresciuto qua?
Sì, sì, sì.
Ma eri a Genova a fare cosa? Ti stavi allenando?
No, no, in questo momento sta partendo un nuovo progetto e quindi stiamo iniziando a costruire una barca nuova.
Aspetta, ma spiegamela, cioè? Uno al mattino
non
si sveglia,
posso ancora dire tutto, ma stiamo costruendo una barca. Allora, vabbè, io faccio navigatore, no? Quindi di lavoro faccio delle regate oceaniche. E quindi hai bisogno di un mezzo sostanzialmente.
E fin qua
tutto
per andare da casa a ufficio
ci vuole un
uno
mezzo.
Uno compro la macchina e tu compri un mezzo.
E io per fare l'oceano ci vuole una barca, no? E fino a qualche anno fa io facevo le regate sui mini 650, che sono delle barche di 6,5 metri.
Ok. Si chiamano 650 perché hanno un riferimento numerico?
Sì, perché sono 6,5 metri proprio.
Ok.
E sono in assoluto le barche più economiche che ci sono per fare questo genere di robe. Però sono
definisci economico per uno che l'unica cosa che conosce come mare è quello che usano
i pattini.
I pattini. Cos'è economico?
Economico vuol dire che costa come un'auto okay, media gamma, diciamo.
Okay, accessibile.
Sì, sì, insomma, accessibile, diciamo, per quel mondo lì. Cioè, comunque stai cercando di fare l'Oceano Atlantico in solitario su una barca, quindi insomma, mezzo importante, quindi
che può salvarti o meno la vita.
Esatto. E adesso sto passando di categoria superiore, quindi l'idea è costruire un class 40, quindi una barca di 40 piedi, in questo caso, quindi sono 12,5 metri.
Okay, quindi il doppio, no?
Eh sì, il doppio. E cambia tutto, e anche perché questa volta il progetto parte da zero. Quindi ho lavorato al progetto con l'architetto, abbiamo trovato il cantiere, tutti i fornitori, cioè insomma è completamente un'altra cosa.
In On The Road nel corso di tutti questi anni abbiamo avuto viaggiatori di ogni tipo, ma il viaggiatore solitario in barca ancora è un mondo per me veramente affascinante, infatti non vedevo l'ora di conoscerti, perché c'è tutta un universo parallelo da scoprire. E non posso tirare fuori molto da quello che ho capito. Ma quindi tu eri a Genova perché ti stai costruendo?
Sto costruendo questa barca. No, tutto ciò si può dire, diciamo.
Okay. Poi non si può dire il progetto al quale ti stai.
Non si può dire tutto il progetto, gli sponsor che ci sono dietro.
Vabbè,
ancora,
ma quello
no,
non. Ma
quello non ci interessa.
Da Milano?
Sì.
Ma come ti sei ritrovato a fare?
Ma
anche perché con un nome del genere non ti puoi tradire. Ambrogio no. Beccaria.
No, a volte c'è qualcuno che mi chiede di dove sono.
Ma davvero?
Sì, sì.
Vabbè, però perché sono come me di Taranto.
Ma sì,
probabilmente.
Esatto.
Quindi dicono, vabbè, devo essere. Come ti sei ritrovato a navigare?
In realtà a Milano c'è questa particolarità per cui la maggior parte delle patenti nautiche è di Milano.
Ma mi manca questo passaggio.
Invece ti ho dato questo dato che...
Dove imparano? Sul naviglio?
Ma no, ma in realtà la vela in generale comunque viene vista come una fuga, uno sfogo.
E certo, perché poi in realtà la Liguria è veramente un tiro di schioppo, quindi...
Esatto, sei vicinissimo al mare comunque, e effettivamente i milanesi hanno bisogno di momento di ora d'aria libera, e quindi ci sono tantissimi appassionati di vela e di viaggi in barca che in realtà sono milanesi.
E tu a un certo punto a 14 anni ti sei ritrovato come? Raccontamela quella
storia.
No, beh,
allora io c'ho, nella famiglia nessuno va in barca. E anche questo, cioè nel senso, secondo me torna, perché comunque quando sei adolescente non vuoi fare le cose che fa la tua famiglia. E ho avuto la fortuna di fare una scuola estiva, così, sai, quella cosa che fai 2 settimane d'estate.
Il camp,
di
vela, è un camp estivo, ok.
Esatto, dove diciamo la vela è l'ultima cosa che fai, però effettivamente mi ero molto appassionato e ho avuto la fortuna di incontrare degli istruttori che poi questa passione me l'hanno fatta, insomma, salire parecchio.
Sì, però c'è un passaggio che mi ha colpito della tua bio che spero tu non smentirai adesso. E a un certo punto hai, e ho imparato già un termine nuovo, scuffiato con una giovane ragazza in barca, sbaglio?
Vero, visto veramente nel dettaglio.
E beh, ma quelle cose colpiscono, eh. Raccontamela se è vera questa storia.
No, è vera. No, nel senso,
intanto
che...
spiega cos'è lo scuffiare, perché
allora,
magari...
Partiamo dalle basi. Lo scuffiare vuol dire quando ti accappotti tecnicamente, cioè quando sei su una barca e fai... 180 gradi lateralmente, no? Quindi arriva troppo
vento, si ribalta.
Esatto, succede con le barche piccole, quelle con le derive, no? Quelle, le cosiddette barche che tiri fuori dalla spiaggia tirandole a mano, ecco.
Okay.
Con le barche grandi, allora, può succedere, però succede solo in delle mega tempeste. Invece con le barche da spiaggia può succedere
una cosa,
perché eri distratto.
Mentre noi a 14 no, motorino, forse andavamo in giro con, esatto, col motorino, con le morosine, così tu sei uscito in barca.
Comunque. Esatto, era una giornata di maestrale in Sardegna, dove maestrale comunque il vento un po' dominante che può soffiare abbastanza forte. E come succede in motorino, quando abbiamo scuffiato, questa ragazza si è sbucciata al ginocchio, ma insomma, tanto.
Si è fatta male.
Si è fatta molto male. E niente, c'era un istruttore che in quel caso sono su dei gommoni che girano un po' a vegliare su di noi, e gli era piaciuto come avevo gestito la situazione.
E che cosa avevi fatto?
Beh, io non lo so, io in realtà non avevo visto quanto si era fatta male questa ragazza, però sostanzialmente ho cercato di tranquillizzarla, ho detto che andava tutto bene, insomma non mi ero fatto prendere dal panico, non mi ero messo a urlare verso l'istruttore.
Eravate molto fuori dalla...
No, neanche tanto, però a quel punto la ragazza era tranquilla, non era preoccupata, e quando effettivamente è arrivato il gommone 5 minuti dopo e l'hanno portata su, effettivamente aveva una, insomma, si era veramente fatta molto male. E una volta che si è vista cosa è fatta, è svenuta.
Ok, caspita. E tu da lì, anziché dire no, mai più, non ci salirò mai più su una barca vela, mai, a lei hai chiesto, ah, ma allora forse è il caso che...
Ah, ma una figata.
Una figata.
No, non è vero. C'entra sempre il maestrale, ma non c'erano stati morti e feriti quella volta.
E quindi da lì è nata questa unione tra te e gli istruttori?
Sì, questo istruttore in particolare, finito quel corso, mi ha detto, ah, però dai, se ti va di fare qualche regata anche durante l'anno... A me
aspetta,
piace.
Però mi manca un passaggio, sì. Cioè, dal fare un'uscita, immagino, durante, sì, il corso che stavi tenendo,
esatto,
con questa ragazza, a,
sì,
fare qualche regata, ne passa o no?
No, in realtà no, comunque erano regate amatoriali, insomma, cioè il livello non era stellare, lo puoi fare con un livello anche molto basso, sai, in equipaggio si è in tantissimi su una barca, okay. Anzi, il problema è che ti annoia anche un po', perché c'hai poco da fare quando sei... Noi eravamo una barca grande, perché eravamo 50 piedi, noi eravamo in 14 e io ero di gran lunga il più giovane, quindi sostanzialmente all'inizio lavavo la barca.
Ecco, infatti, cosa si fa in 14?
Era poco eccitante all'inizio.
Una barca.
Era molto poco eccitante. La cosa bella era vedere quelli bravi in barca cosa facevano, e sembrano gli stregoni, perché è comunque uno sport legato a delle forze invisibili, e soprattutto c'è questo ruolo che è il tattico o lo stratega.
Okay. Aiutami a capire.
Il ruolo, il tattico, lo stratega, insomma, di solito è quello forte, no? Quello esperto fa questo ruolo in barca, in equipaggio, e effettivamente è comparabile a uno stregone quando non sai di cosa sta parlando, perché lui vede il mare e decide se è meglio andare a sinistra o andare a destra, però dirà no, ma c'è più vento a destra, c'è più
una sua
il vento arriva più a destra, è più ruotato a sinistra, cioè però il vento non lo vedi, no? Lo vedi solo in funzione di cosa dipinge sull'acqua, cioè se è un po' più intenso, però
è uno stregone.
È uno stregone, cioè quando sei lì dici ma questo, cioè, si sta inventando.
Come funziona come funziona una regata? Partiamo anche lì dalle basi, perché tu hai fatto un salto dando per scontato, come è normale, certo, che sia, che dopo questa uscita, la passione, ti innamori di tutto ciò che... Intanto il vento, perché mi pare di capire che di motori non se ne parla.
No.
Assolutamente,
no.
Ok.
No, il bello è muoversi. Il bello è riuscire a trovare l'equilibrio giusto tra le vele e il vento.
Cioè, okay, e quindi la prima regata che hai fatto, intanto come funziona? Cioè qual è lo scopo? È quello di arrivare primi? Ah, quello di non scuffiare?
Si parte. L'obiettivo sicuramente numero uno è arrivare. Però no, scherzando, in realtà ci sono diversi tipi di regate, comunque l'obiettivo è sempre lo stesso, è una competizione, quindi si parte tutti assieme e vince chi arriva prima.
Ok.
Dopodiché ci sono due tipi di regate, direi, due tipi di grandi famiglie. Una sono i cosiddetti bastoni, cioè che quindi ci sono due boe e tu giri attorno a queste boe facendo la cosiddetta bolina e la poppa, che vabbè sono entrambi particolari, però appunto
sono due termini tecnici che vanno a indicare la direzione.
Esatto, okay. Sono l'andatura che fai rispetto, okay, al vento, no? Cioè una è contro vento e una con il vento, che ti obbligano a fare un certo bordeggio, ed è dove il tattico che decide un po' quale lato è il migliore in funzione della sua magia nera. E poi invece c'è un altro tipo di vela che io poi ho scoperto dopo che mi piaceva di più, che è la vela d'altura o vela oceanica, che non hai due boe ma c'è una partenza e un arrivo, ma che dura minimo un giorno, diciamo.
Minimo? Perché minimo. Poi in realtà va a...
Magari massimo può durare 3-4 mesi.
Ok. Ecco. Qual è il passaggio, e perdonami se facciamo forse un salto molto, molto ampio da un punto di vista temporale, da questa passione, quindi le regate, quindi immagino un gruppo di amici, un gruppo di persone, di conoscenti, alla solitudine, alla solitaria, a una delle gare che ti ha reso, che ti sta rendendo anche il personaggio italiano forse più noto, no? Grazie alla vittoria della Mini Transalp, che poi volevo che tu mi spieghi bene che cos'è.
Ma allora, per me il solitario non è un fine, cioè non è che nel navigare in solitario io trovo... oddio, c'è anche qualcosa da trovarci, però per me il navigare in solitario fino ad adesso, fino a poco tempo fa, è soprattutto stato un mezzo per apprendere il più possibile dell'oceano, della vela e della competizione di questo tipo.
Quindi, come dire, è una conseguenza, non è una cosa che tu hai cercato, non c'è della poesia, è così, la gara funziona così. E...
all'inizio, adesso forse sta cambiando un po' e qualcosa c'è, ovviamente, anche nello stare da sotto quel tempo e navigare da solo, però la cosa che mi ha spinto a fare tutte queste miglia da solo non è che mi fa schifo l'umanità.
No, certo.
No, beh, perché ci sono anche quelli. Ci sono anche quelli che scappano, che stanno meglio da soli. A me piace la gente, mi piace stare con un sacco di gente, ma mi sono ritrovato a fare questa vita appunto da solitario, perché è il modo più efficace che ci sia per imparare il più possibile
su come muoversi.
Perché io sono rimasto scottato dall'esperienza di essere 14 su una barca.
Ecco, infatti l'abbiamo appunto saltato. Qual è stato il momento in cui hai deciso, vabbè, ma quasi quasi provo a fare qualcosa da solo?
È stato, niente, piano piano, sai, prendi sempre un pezzetto in più, sali su un'altra barca, fai un'altra regata, ti incuriosisci sempre di più, capisci che effettivamente magari due o tre cose le capisci anche... E quindi vuoi provare sulla tua pelle, vuoi vedere ma effettivamente sono in grado o no. E poi sì, a 17 anni, la prima volta che ho convinto dei miei compagni di classe, ci eravamo presi una deriva, appunto, una di quelle famose barchette da spiaggia, ci eravamo divisa in tre, abbiamo iniziato a fare le regate sul lago di Como, che
cioè, avete,
è una palestra.
Avete
ideale.
Acquistato
sì,
una
sì,
barca,
sì, divisa in tre, di relitto.
Okay. E avete iniziato a provare ad andare da soli sul lago di Como?
Da soli no, eravamo in due, okay. Però insomma già...
Da 14 a 2,
intanto timoni, cioè guidi, cioè nel senso
che è già una figata.
Comunque, voglio dire, se no la barca non ti dice niente, se non c'hai il timone in mano.
No, anche perché
capisci
davvero,
la metà delle cose.
Chiedo scusa magari agli appassionati che stanno seguendo questo podcast, faccio delle osservazioni stupide, ma perché davvero è molto distante da me come mondo, sono molto incuriosito. Ma nell'essere in 10 o in 14 su una barca hai davvero, l'abbiamo già detto, delle mansioni molto piccole.
Molto piccole.
Quindi, cioè, prima dicevi molto lavarla, e quindi ritrovarti in due amplia tantissimo quello che è la tua conoscenza del mezzo stesso, del come muoverti.
Considera appunto, cioè, stiamo parlando di uno sport, secondo me, complicatissimo dal punto di vista teorico e dal punto di vista della sensibilità. Cioè, devi sviluppare una sensibilità incredibile per riuscire a capire effettivamente cosa ti sta dicendo la barca e cosa vuol dire far andare una barca a vela più forte, ottimizzarla. È una cosa veramente complicata, perché è come un aeroplano con un'ala in acqua e una in aria.
Ah, caspita, l'esempio è abbastanza...
L'esempio in realtà è più complicato di così, perché ce n'è tre in acqua e magari quattro o cinque in aria, tutto questo si muovono con delle onde, quindi l'equilibrio da trovare lì dentro è incredibilmente complesso, ed è per quello che cioè io lo trovo super eccitante, perché tu sei proprio il tramite lì, cioè sei quella cosa che cerca di tradurre, esatto, il linguaggio.
Beh, però non
che una macchina può comprendere quello che la natura vorrebbe fare, ma...
Non puoi dire però che... No, meglio, non puoi dire, non lo so, mi piace chiacchierare di questa affermazione che hai fatto pochi istanti fa. Io con la gente ci sto bene, certo, ci mancherebbe altro, altrimenti dovremmo andare da qualcuno bravo. Però l'essere da soli, per quanto tempo ti è capitato durante le tue gare di ritrovare, durante le gare? Che poi in realtà ho letto in giro che... Il navigare in solitaria, più che una vera gara, viene considerata da voi stessi una vera e propria avventura, no?
Sì, assolutamente. Diciamo che lo sport si è molto professionalizzato e quindi ormai è comunque una vera e propria competizione. Dopodiché ci si sente che si fa tutti insieme, noi solitari, una grande avventura, nel senso che quando, io mi ricordo benissimo, quando sono partito dalle Azzorre, anzi facciamo Francia Azzorre, Azzorre Francia, che quindi sono... 10 giorni di navigazione con il tuo barchino di 6,5 metri.
Ok.
E è una barca minuscola, cioè giusto per capirci.
Certo.
È minuscola. Mi ricordo quando sono tornato alle Sables d'Olonne, che è appunto la Francia, e mi sono guardato intorno e ho detto: cavolo, noi siamo andati tutti insieme di là e siamo tornati tutti insieme.
Quindi, dici tutti insieme nel senso che
siete... Tutta la flotta.
Più o meno tutti.
Eravamo 90 barche.
Ma ho visto, quindi, la tempistica massima di solitudine legata ai 10-15 giorni?
No, per adesso ho fatto 17 giorni con una tappa di 12 ore a Capoverde, però, in mezzo, dove sono stato a terra.
Ok.
Perché ho rotto un pezzo e quindi sono dovuto scendere a Capoverde, che non so se ci siete stati, ma... Diciamo, già quando sei in mare e arrivi a terra, anche se arrivi in un posto dove c'è poco odore, lo senti forte, perché non sei più... sei abituato solo al tuo odore. Capoverde ha un odore che ti prende a schiaffi, cioè fortissimo. Perché è una natura incredibile e poi sono un odore che non sei abituato, cioè io non ero abituato a sentire. Quindi per 12 ore sono stato preso a schiaffi da Capoverde.
E poi?
Perché è super intenso. E poi la cosa difficile da lì è stato dover ripartire a quel punto da solo, perché le altre barche non si sono fermate lì.
Ok, perché avevi avuto un problema tu. Cosa vuol dire rimanere relativamente per così tanto tempo in mezzo al nulla? Perché comunque, ragazzi, sei nell'oceano, sei tu. Tra l'altro ho visto diversi video, cercate, riparlo a chi sta ascoltando On the Road il podcast adesso, ci sono un sacco di tuoi video in cui documenti e racconti un po' di questa cosa, no?
Beh, intanto uno, perché comunque è bello riuscire a condividere queste avventure con un pubblico poi che c'è a terra, no? Noi siamo completamente scollegati, nel senso che non c'è internet.
Non avete rete?
No,
sulla...
ed è vietata la connessione satellitare, quindi sei completamente isolato. I video che ho fatto li fai, li registri, poi una volta che sei a terra li carichi, diciamo. Però lì sei effettivamente tagliato fuori a tutti gli effetti.
E cosa succede? Altro che a me l'umanità piace. Beh, certo, ci credo, però lì sei 24 ore, 48 ore, 5 giorni.
Capisci perché oggi ci sono dei movimenti che cercano di battersi per la sconnessione, no? Cioè, nel senso che effettivamente... ti senti super fortunato. Cioè, io per lavoro ero obbligato a spegnere il cellulare. Questa è una cosa che credo che fossimo in 10 a potercelo permettere sulla faccia della terra in quel momento lì.
Mi fa piacere che la consideri una fortuna, perché sono molto d'accordo. Però comunque è inevitabile che un pochino all'inizio se ne risenta da questa cosa, perché noi stessi, appena sei entrato, ma l'ho fatto anch'io prima di te, ogni 5 minuti tiriamo sul telefono, no? E diamo un'occhiata alla notifica, alla cosa.
Però...
Quando nel primo giorno in cui ti butti in nave, in barca, e ti passano le prime 10-12 ore, e, vabbè, magari ti leggi un libro, scrivi qualcosa, poi dopo?
E poi, poi inizi a fare delle cose strane.
Tipo?
La più strana di tutte è che magari ti emozioni per una nuvola, per degli uccelli o per dei pesci. Insomma, succede che sì, inizia le cose che prima a cui non davi assolutamente valore, che appunto come può essere una nuvola. Magari può succedere che in un pomeriggio senza vento, dove la barca non si muove, che quindi sei preso comunque dalla noia, perché c'è la noia, non è che
succede questo, non puoi muoverti.
Assolutamente sì, può succedere che vai anche indietro. E beh, in quel momento lì, gli stimoli che arrivano da fuori, prendi quello che c'è. E però non è che è meno forte, è solo che nella nostra vita terrestre di oggi sei abituato a essere bombardato dalle cose super stimolanti in continuazione. Quindi quando sei in mezzo al mare ti rendi conto, mi ricordo benissimo, appunto sempre andando verso le Azzorre, un momento sì, dove appunto ero super commosso di queste nuvole che si creavano e si scioglievano sopra di me per degli strani correnti, e sono stato, non so, credo un paio d'ore a guardare questa cosa super emozionato. E però non è che diventi deficiente in quel momento lì, è solo che appunto degli stimoli che qua a terra non... magari non ti arrivano lì in mezzo al mare.
E da dove arrivano forti, secondo te, questi stimoli? Tu sei un credente?
No, non sono credente, no, sono, diciamo, sono agnostico. Ma
c'è una vibrazione maggiore, c'è una sensibilità che viene ampliata, c'è una disconnessione appunto dal resto del mondo che ti permette di focalizzarti su piccoli particolari. Come la interpreti questa
secondo
cosa?
Secondo me ognuno, appunto magari uno credente invece ci vede qualcosa o particolare. Mi ricordo un amico che aveva perso un parente poco tempo prima, e lui questi momenti qua li soffriva tantissimo, ovviamente, no? Perché sono i momenti in cui sei molto da solo con te stesso e insomma può essere complicato. Non tutti riescono a passare tutto questo tempo da soli. E no, da dove viene?
No, puoi anche dirmi non lo so, cioè nel senso non sarà.
No, per me, no, ecco, perché mi stavo perdendo. Io in questo momento, diciamo perlomeno per questi anni in cui ho fatto questo sport, a me questi momenti in cui mi emozionano, che mi arrivano così forti, vengono tutti dalla natura e mi fanno sentire all'improvviso come parte di questo pianeta. Mentre prima, diciamo, a terra ti senti un essere umano, che è una cosa ben distinta dal mondo animale, dalla natura, in quei momenti lì, diciamo, le cose che mi arrivano più forti, che mi emozionano, sono proprio quelle che mi rendo conto che mi fanno sentire un animale come ne è pieno il mare, ne è pieno il pianeta. Però effettivamente a terra
è molto
diverso.
Si diventa una parte del tutto, no? Quando si è in quelle condizioni.
Non è solo, diciamo, la noia o il tempo che mi fanno pensare queste cose quando sono in mare, ma anche, soprattutto, credo sia la fatica. Nel senso che comunque noi di notte non ci fermiamo, dormiamo 3-4 ore al giorno con dei sonnellini da 20 minuti. Quindi dopo uno o due giorni entri in uno stato molto particolare.
Molto alterato,
diciamo che devi cercare di rimanere lucido, perché comunque la strategia è una parte fondamentale del gioco che facciamo. Nel senso, è un po' come una grossa partita di scacchi. Però sicuramente sì, il tuo stato è decisamente alterato, e questo quando, cioè,
c'è una teoria che ti condivido, che non ho letto da poco, che considera il fatto che spesso il nostro cervello diventa un muscolo, no? Che è abituato semplicemente a creare problemi, ma perché il suo compito è quello, come alcuni muscoli si occupano della contrazione, il cervello stesso deve necessariamente tentare di creare e risolvere problemi senza scendere troppo nei dettagli del chi e del come. Qualcun altro ha detto quindi ecco perché sia necessario ogni tanto portarci all'esaurimento, non inteso nell'etimologia dell'esaurimento, cioè esaurirci, ma stancarci molto, in modo tale che lo stesso cervello non abbia più tempo e possibilità di occuparsi di questa cosa.
È vero.
Mi pare di capire che siamo proprio in questa condizione.
È assolutamente così, ma è per quello che secondo me poi lo sport estremo spesso ha un grande fascino, perché effettivamente vai in una parte di te stesso che non conosci e che sì, puoi anche allenare, ma stiamo parlando di una parte molto legata appunto all'istinto.
Certo.
E quindi ogni volta è un po' una scoperta diversa, insomma.
Sono stati due momenti in cui hai riso come un fesso dicendo cosa ho combinato, e c'è stato invece un altro momento in cui ti sei letteralmente preoccupato. Ho cagato addosso.
Beh,
per
preoccupato
quello.
Ce n'è tantissimi. Messo a ridere, diciamo a crepapelle.
Ripeto, l'immagine è te da solo in mezzo all'oceano.
Sì. Messo a ridere proprio così a crepapelle, no, in effetti no, ma perché credo che sia una cosa molto umana quella, invece no, cioè c'è bisogno di qualcun altro per... cioè, nel senso, ci sono dei momenti belli dove magari appunto sei emozionato così, però grandi risate in effetti no, non me le sono fatte. Momenti di paura, sì, beh, nel senso, sostanzialmente adesso dico le cose che fa sembrare questo sport terribile, però tendenzialmente è un lungo stato di paura. Però la cosa diversa è che appunto, come in natura, cioè la paura ci vuole, se no, cioè comunque l'uomo in mezzo al mare senza la barca conta poco più del plancton, no? Cioè, quindi non sei nulla lì dentro. Se,
certo, dovesse succedere veramente qualcosa,
quindi
sei sempre
qui. È bene che tu abbia paura, è male che tu abbia il panico.
C'è un episodio in particolare che ricordi, specifico?
Beh, ce ne parecchi, però uno dei primi, che forse lì in realtà mi sono fatto anche un po' prendere la panico, è stato durante il percorso della qualifica alla mia prima mini transat. Perché per partecipare alla Mini Transat, tra le altre cose, bisogna fare un percorso di qualifica di 1000 miglia, che quindi sono quasi 2000 chilometri, di un percorso bello complicato, che passi in Irlanda, passiamo sotto un ponte alla Rochelle, non so perché per qualificarsi per una traversata dell'Oceano Atlantico bisogna passare sotto un ponte, ma te lo fanno fare. E io era la prima volta che navigavo in oceano, e 2 mesi dopo appunto dovevo fare la mia prima regata oceanica, che era quella che andava alle Azzorre, di cui ti parlavo prima, e quindi è stato un periodo difficilissimo per me, perché ho una paura blu di fare questo percorso qua in oceano. Non l'ho mai fatto, non conoscevo le maree, non conoscevo veramente tantissime cose, e a un certo punto c'è stato questo passaggio sotto il ponte dell'Île de Ré, che è questo ponte che collega l'Île de Ré alla terra, dove sostanzialmente io guardavo le carte e vedevo che non c'era fondo. Cioè, dicevo, ma come faccio a passare di lì? Poi ci sono...
Cioè, l'altezza dell'acqua,
sì, esatto,
rispetto al fondo era molto limitata,
basso,
era
sì,
basso.
C'erano 3 metri, e il problema è che nel momento in cui sono passato io c'era una tempesta. Cioè, quindi c'erano 4 metri d'onda, quindi nel cavo dell'onda io, cioè, sono... non c'è più acqua, cioè non so come... ero terrorizzato. E poi però, insomma, ho provato a fare i conti con la marea, ho visto che effettivamente c'erano 7 metri di marea, quindi...
In qualche modo ci saresti passato.
Quindi ci passi, sì, però mi ricordo che a ogni onda trattenevo il fiato come... cioè come se avessi paura di prendere un cazzotto nello stomaco, no? Perché ho paura effettivamente di toccare fondo a ogni onda. Ed è durato tanto, è durato tantissimo, tant'è che mi sono addormentato verso l'uscita di questa baia, che è il Pertuis Breton, che insomma il Pertugio Bretone, già
che già il nome
fa paura. E mi sono addormentato all'uscita di questa baia, che è durata tutta la notte, e mi sono risvegliato non so come mai a pochi metri dall'isola. Forse un credente lì avrebbe qualcosa da dire. E mi sono svegliato a pochi metri dall'isola e sono riuscito a manovrare, insomma, a non pigliarmi nei denti.
Sì.
Probabilmente se non avessi avuto paura non mi sarei svegliato, ecco.
No, l'abbiamo dato per scontato, però ti prego, aggiornaci solo su questa cosa, perché l'abbiamo detta più volte, la Mini Transat, che
sì,
cos'è, è una gara che tu appunto in realtà hai vinto, sei l'unico italiano poi.
Io sì, sono l'unico italiano, sono il primo e ancora unico, in realtà c'è ogni 2 anni, e un altro italiano, Alberto Arriva, è appena arrivato secondo,
okay,
rischiando di vincerla pure lui, quindi è un momento della vela oceanica italiana incredibile,
molto positivo,
positivo, assolutamente. Per riassumerti, la Mini Transat è la traversata dell'Oceano Atlantico in 2 tappe, ogni 2 anni, tutti gli anni dispari, con queste barche di 6,5 metri,
okay,
di cui parlavo, ed è il modo più punk per fare l'oceano, cioè, quando
bravi.
Hai 20 anni e vuoi fare una cosa così, sei obbligato a farlo col mini,
okay,
in regata, perché sono comunque dei bolidi, cioè sono delle bombe atomiche. Cioè, nel senso, io in 24 ore ho fatto il record delle 24 ore di percorrenza, ho fatto 300 miglia, che per qualcuno che va in barca, 24 ore su una barca di 6,5 metri solo col vento è una fucilata.
È una fucilata, sì, anch'io matematicamente ho compreso la pazzia comunque. Che
sono veramente tante.
Ok, no, mi serviva anche per spiegare, perché ci sono ovviamente tante cose che diamo per scontato, ma... Stiamo facendo un giochino con tutti gli ospiti che vengono a trovarci, un giochino, è una riflessione ancora una volta, tanto per cambiare, perché in realtà ci sarebbe un'altra ora e mezza da chiacchierare con te, perché ripeto, l'ho detto all'inizio di questa chiacchierata che abbiamo fatto, è un mondo molto lontano dai viaggiatori di On The Road che sono venuti fino ad oggi, quindi sono molto molto curioso, però sto chiedendo a tutti gli ospiti di raccontarmi se c'è un posto, un luogo, una via, una strada, una città nella quale l'amore poi per quello che hanno fatto, con il tuo caso insomma l'amore per la barca a vela è nato, no? O comunque se c'è un episodio che è nato una determinata via che tu ricordi in maniera limpida, forse un po' l'abbiamo già detto, però insomma
L'abbiamo già detto perché io ne parlo spesso, perché è sicuramente un posto che ho sempre in testa quando parlo di queste cose, che sono le Azzorre, in particolare Cap Finisterre, cioè in particolare, che non c'entra con le Azzorre, però diciamo c'entra con quella regata lì in particolare. Cap Finisterre è il capo nord della Spagna.
È Cap lì che Finisterre, è nato?
No, non è nato lì, non è legato a dove è nato, ma dove effettivamente mi sono innamorato di quello che faccio.
Ok, ecco, bravissimo.
Mi sono sentito fortunato, diciamo, a Cap Finisterre, dove ho capito che in realtà questa cosa che faccio, oltre alla soddisfazione della competizione, che comunque la maggior parte di quello di cui mi nutro è la competizione, però effettivamente a Cap Finisterre ho avuto questo incontro con una megattera gigantesca che è saltata davanti alla mia barca, e quel ricordo lì ce l'ho impresso nella memoria, e da lì effettivamente ho pensato quello che ho detto prima rispetto al fatto di sentirsi più vicini al mondo animale, al mondo selvaggio.
È incredibile come dalle tue parole ci sia una forte demarcazione, no? tra quella che è la competizione per te, che è evidente, esiste, sei uno sportivo a tutti gli effetti, ma poi in realtà tu parli tantissimo di unione, di famiglia, di amore per la natura, quindi la competizione c'è, però ti invito a fare una riflessione prima di salutarti su questa cosa, cioè in realtà tu sei tanto innamorato, come molti di noi per fortuna, di mamma terra poi, no?
Sì.
E questa è una cosa molto bella.
Sì. Diciamo che l'ho capito dopo. Cioè la cosa, come ti ho detto, per cui sono arrivato a fare queste cose era l'amore per la vela. Ovviamente la vela in sé comunque mi aveva già dato anche al liceo la possibilità di girare l'Italia. Ad esempio, io a 15 anni facevo la regata in giro per l'Italia, e il weekend, sai, invece di stare a casa che non sai cosa fare, che chiami gli amici e non sai cosa fare, la noia ti attanaglia, magari quel weekend lì avevo una regata a Napoli, ero in giro solo con persone che avevano 40 anni, io ne avevo 16,
però
mi sentivo catapultato nel mondo degli adulti, quindi la vela in realtà comunque è sempre stato per me un modo per viaggiare, per anche nel tempo, cioè appunto io a 16 anni vivevo la vita d'adulto, cioè insomma facevo finta di avere la vita d'adulto ed era bellissimo.
C'è una curiosità? C'è un autore che ti è piaciuto, che leggi o che hai letto? Parlo anche di libri, se vuoi.
Sì, ma anche... sono banale.
Però Conrad, Hemingway. Perché pensavo a Conrad, perché c'è una canzone, tra l'altro molto bella, di Lorenzo Giovanotti, La linea d'ombra, che parla di... Credo che tu l'abbia letto, del resto tantissimo.
No, non lo conosco, ne ho parlato un po' con degli amici, che mi ha parlato ultimamente di questo... appunto diceva che il mare non è amico dell'uomo, no, ma è più complice della sua irrequietezza.
Sì. Dacci un occhio, perché me ne sono innamorato anch'io, che col mare c'entro poco, e da uno che è nato e cresciuto a Taranto questo vuol dire tanto.
No, ho appena letto un libro di una francese che si chiama Mariette Navarro, e che appunto quella cosa che ho detto prima, che l'uomo in mezzo al mare non... senza una barca è poco più di un plankton, non è mia, è sua, povera.
Vabbè, ma si ruba sempre.
Si ruba, si può dire.
Per alzare il livello va bene. Avete ascoltato Ambrogio Beccaria, grazie per essere venuto a raccontarci un po' di mare.
Grazie a tutti.
DJ On The Road è un podcast scritto da me, Francesco Frenclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni e rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.